Astronauticast. Benvenuti all'episodio 19 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast di ISA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 5 marzo 2020 e al comando di questa nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità dello spazio, da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. In questa missione con un equipaggio Apollo, con un equipaggio di 3 podnauti e salutiamo quindi Veronica Remondini da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa puntata di Astronauticast e speriamo di divertirci, oggi abbiamo un sacco di notizie.
E salutiamo anche il Podcon, il podcast controller di questo episodio ai comandi di questa puntata, Riccardo Rossi da Modena.
Ciao a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati e come sempre vi dico, spero che possiate passare con noi un'oretta informandovi sull'astronautica, che se ascoltate questo podcast penso sia un argomento che vi interessa o se no siete pazzi.
E come anticipava Veronica, questa è una missione impegnativa. Vediamo il piano di volo in cui parleremo dell'aggancio tra un satellite Intelsat e un veicolo di servizio. Parleremo anche di un'intervista, di un tour intervista che un giornalista di Ars Technica ha fatto a Elon Musk visitando il sito di Boca Chica e poi una nostra intervista ai responsabili scientifici di uno strumento che volerà su una missione dell'ESA verso le lune di Giove. E poi una notizia degli ultimi minuti, il nome scelto per il rover Mars 2020 della NASA che atterrerà l'anno prossimo su Marte. Cominciamo quindi da questa notizia storica, quella dell'aggancio del satellite Intel 901 da parte di un veicolo di servizio denominato Mission Extension Vehicle 1. Questo aggancio, questa manovra storica è avvenuta il 25 di febbraio del 2020 in orbita geostazionaria, anzi nell'orbita cimitero geostazionaria, perché alcuni mesi prima il satellite Intelsat 901 era stato posizionato in un'orbita circa 300 km più in su di quella operativa geostazionaria in cui si trovava. Qual è stata la ragione di questa missione di servizio? La ragione è che anche se i sistemi del satellite per compiere il suo lavoro di telecomunicazione funzionano ancora, sono in buono stato, il propellente per le sue manovre orbitali e per il controllo dell'assetto era esaurito, quindi è stata progettata questa missione per far agganciare Intelsat 901 da un veicolo di servizio, il MEV-1 appunto, per trasportarlo di nuovo in un'orbita operativa e per utilizzarlo per il controllo dell'assetto. Intelsat 901 è operato dall'operatore satellitare lussemburghese Intelsat. MEV invece, MEV-1, è stato realizzato da una società controllata da Northrop Grumman che si chiama... non riesco a ritrovarlo, se lo trovate voi i miei compagni di equipaggio fatemelo
ci cogli
notare.
Impreparatissimi Paolo, scusami.
Assolutamente, non vedevo l'ora che la raccontassi tu questa notizia.
Allora, diciamo che questa è una società controllata da Northrop Grumman che ha Space Logistics nel nome, è una società controllata da Northrop Grumman che ha realizzato a partire dal 2016 questo veicolo innovativo. Un veicolo innovativo che però si basa su un bus di satelliti commerciali esistenti, i satelliti Geostar, a cui sono stati aggiunti alcuni componenti del cargo Cygnus, del cargo automatico Cygnus, che trasporta rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale, che è gestito appunto da Northrop Grumman. Questo è stato un aggancio storico tra i due satelliti, perché si è trattato del primo aggancio tra due satelliti commerciali e il primo aggancio con un veicolo che non era stato progettato per essere agganciato in questo modo. E in effetti Intelsat 901 non era nato con la capacità di essere rifornito, di avere una missione di manutenzione. Dicevamo che lo sviluppo di questo veicolo MEV-1 è iniziato nel 2016 ed è stato lanciato il 9 ottobre del 2019 a bordo di un razzo russo Proton. E dopodiché è iniziato un lungo periodo di test per MEV-1 per assicurarsi che funzionasse correttamente, e ha richiesto anche MEV-1, che ha una propulsione elettrica, diverso tempo per raggiungere l'orbita geostazionaria, o meglio l'orbita cimitero in cui si trova ancora Intelsat 901. Arrivato in quella zona è stato necessario eseguire un'altra serie di test per verificare che tutti i sistemi di avvicinamento e di attracco di MEV-1 funzionassero correttamente, in particolare i sensori per attracco, tra cui il sistema di ripresa del video, la telecamera di bordo, che peraltro ha trasmesso anche delle immagini spettacolari di Intelsat 901 con lo sfondo della Terra, come si vede dall'orbita geostazionaria. L'attracco è avvenuto perfettamente il 25 febbraio, e i passi successivi sono un'altra serie di test che durerà presumibilmente fino alla fine di marzo del 2020, e poi il rimorchiatore spaziale MEV-1 si riattiverà per riportare Intelsat 901 nell'orbita di circa 300 km più in bassa, operativa, in cui tornerà ad essere utilizzato per il suo ruolo di satellite di telecomunicazione in banda KU. La vita operativa di MEV-1 è di 15 anni, mentre si prevede di estendere la vita operativa di Intelsat 901 di 5 anni. Questo Intelsat era stato lanciato il 6 giugno del 2001 con un razzo Ariane 4, quindi da 19 anni ha svolto la sua missione, e siccome era ancora in buono stato si è deciso di mandargli questa missione di manutenzione e di soccorso per ridargli la capacità di movimento, cioè di orientamento nello spazio, e anche di trasferimento e di manovre orbitali. Tra 5 anni si concluderà la vita operativa di Intelsat 901, ma quella di MEV-1 continuerà ancora, perché svolgerà questo servizio di rimorchiatore ancora per altri satelliti. Si prevede che una volta riposizionato Intelsat 901 nell'orbita operativa, MEV-1 potrà spostarsi ancora per agganciare almeno un altro ulteriore satellite. Northrop Grumman progetta altre missioni di questo tipo con un veicolo MEV-2 che verrà costruito, ma questa volta, visto il risultato della manovra perfetta di aggancio con Intelsat 901, presumibilmente con il prossimo satellite si tenterà l'aggancio direttamente in orbita geostazionaria per diminuire ancora di più il tempo non operativo che il satellite da rifornire, di cui estendere la vita operativa, passerà in attesa di questo satellite. Per il momento l'unico cliente di Northrop Grumman è ancora Intelsat 901, ma questo è comprensibile perché il sistema di attracco e di aggancio è stato progettato specificamente per i satelliti Intelsat che hanno un bus e delle caratteristiche meccaniche di un certo tipo. È stata utilizzata una sonda, un traliccio che si è infilato, che MEV-1 è infilato nel ruggero di scarico del motore principale di Intelsat, dell'Intelsat ormai non più utilizzato per la fine del carburante, del propellente. Questa è una manovra, si è trattato di una manovra storica che fa capire quanto siano preziose queste macchine, questi satelliti di telecomunicazione, in generale i satelliti che vengono lanciati con scopi commerciali, e quanto valga la pena investire in missioni di costo minore che però estendano la vita operativa dei satelliti esistenti senza i costi della sostituzione completa di un satellite, come può essere uno come l'Intelsat 901 di quella classe, quindi un grosso satellite che garantisce delle grandi capacità di telecomunicazione. E se vogliamo, un altro modo di affrontare il tema della riusabilità in campo spaziale. Quando si parla di riusabilità, vengono in mente a tutti gli atterraggi dei primi stadi molto spettacolari di SpaceX. Ma questo è un modo diverso, potremmo definirla una riutilizzabilità parziale in cui si costruisce un nuovo veicolo per estendere la vita operativa di un veicolo esistente, però a costi molto inferiori. Seguiremo gli sviluppi di queste tecnologie di recupero, ricordando che Northrop Grumman sta progettando anche un altro tipo di veicoli di generazione successiva rispetto a MEV, denominati MRV, che sta per Mission Robotic Vehicle, che avrà una funzione simile a quella del MEV-1, ma questa volta non rimorchierà direttamente un satellite, ma si avvicinerà agganciandogli un pod, cioè un piccolo oggetto che conterrà i sistemi per estendere la vita operativa del satellite. Quindi questa volta sarà una specie di satellite fattorino per consegnare ai satelliti da rifornire un oggetto, un carico utile che ne estenda la vita operativa. Molto spettacolari, dicevamo, queste immagini acquisite da MEV-1, e seguiremo gli sviluppi di questa missione di soccorso. Parlavamo del tema della riutilizzabilità in ambito spaziale ed effettivamente SpaceX è l'azienda che viene in mente a tutti quando si parla di riutilizzabilità, quindi di recupero in questo caso dei primi stadi. Ricky, qualcuno ha sviluppato il nuovo stabilimento, o meglio, insomma, il nuovo cantiere, forse più corretto definirlo, di SpaceX a Boca Chica. Che cosa ci ha raccontato chi l'ha visitato?
Allora, sì, io ho preso come spunto, come ci hai presentato durante il sommario, questa intervista che Eric Berger di Ars Technica ha fatto a Elon Musk recentemente, perché di fatto era a caccia di qualche informazione più o meno ufficiale per ra raccontare un attimo che cosa è successo a Starship SN1. Cos'è successo a Starship SN1? Era pronta per un primo test di pressurizzazione dei serbatoi, non è stata caricata con del metano o dell'ossigeno che sono anche un po' più pericolosi da maneggiare, ma con dell'azoto liquido, giusto per vedere la tenuta in ambiente criogenico. E come probabilmente tutti voi avete visto, sabato scorso è scoppiato, insomma, dopo la tenuta non ha tenuto e proprio c'è stato un bel botto. E la cosa strana è che non c'era stato nessun tweet ufficiale, ma neanche, non dico nelle immediate nei pochi minuti dopo che è successa questa cosa, ma anche nei giorni successivi, in realtà, sia Elon Musk che l'account ufficiale di SpaceX aveva tenuto un basso profilo, che normalmente, anche se qualcosa va storto, qualcosa dicono. Quindi mi premeva capire se c'era una spiegazione per questo fallimento. La spiegazione c'è, in realtà i più, insomma, i ben informati, come si dice spesso in questi casi, avevano già capito questa cosa da qualche tweet di Elon Musk, che alla fine poi si è lasciato andare con le sue micropillole nei tweet. Diciamo che l'elemento che ha ceduto, l'anello debole che ha, insomma, fatto scaturire questo botto, è diciamo quella parte della struttura inferiore, dove di fatto vengono agganciati i motori. Quindi c'è l'interfaccia che c'è tra il motore e il serbatoio che sta più in basso sulla Starship, che a detta di Elon Musk si sapeva già che il design in questa versione non era il top. Però durante questa intervista, che io poi vi racconto a grandi linee, ma vi invito ad andare a leggere, purtroppo è solo in inglese ma è veramente interessante, in realtà Musk dice che è venuto a sapere dopo, quindi dopo il fattaccio, che alcuni ingegneri avevano delle perplessità riguardo alle saldature e ai bulloni di questa parte sottostante della Starship, e si è, diciamo, inalberato per il fatto che nessuno le l'abbia detto a lui direttamente. Anzi, lui adesso ci ha tenuto a chiarire con Eric che adesso sanno perfettamente che, piuttosto che che dire a un ingegnere questa cosa, che magari poi dopo la notizia non arriva, diciamo, ai piani alti, possono tranquillamente mandare un'email, un messaggio direttamente a lui, che comunque dentro SpaceX è Chief Engineer, Elon Musk, quindi tutte le decisioni in teoria dovrebbero passare da lui, così almeno se succede qualcosa, ok, c'è un po' di chiaramente di delusione, però adesso non c'è l'arrabbiatura per cui non sia arrivata la notizia direttamente a lui. E anzi, tra l'altro, va ancora sull'intervista ancora più specifico, ha detto chiaramente agli ingegneri che da adesso in poi dovranno considerare le Starship come i loro figli, e solo quando il figlio è in buone condizioni potete dare il nulla osta per mandarlo sulla rampa per effettuare svariati test. Quindi la smoking gun, la causa principale del cedimento del serbatoio è stato questo elemento, che comunque dovrà essere in qualche modo ridisegnato o comunque ottimizzato nella sua progettazione. Eric Berger, che, come detto Paolo, comunque ha potuto visitare da vicino lo stabilimento di Boca Chica, pur non potendo fare assolutamente foto o video, ha detto che le infrastrutture in realtà hanno sopportato abbastanza bene questa esplosione. Quindi se da fuori sembrava che questo botto fosse stato molto importante, ok, per la Starship di sicuro è stato molto importante, e anche per la distanza dove sono volati alcuni dei detriti, in realtà le infrastrutture non sono poi così danneggiate, e di fatto non destano particolari preoccupazioni, insomma, questi danni collaterali. E che cosa si fa adesso? L'avete già visto se state seguendo SpaceX: stanno già costruendo la prossima Starship, la SN2. In realtà probabilmente anche la SN1 non sarebbe stata la prima Starship a effettuare anche il primo balzo di 20 km, come era stato dichiarato tempo fa da Musk, proprio per come si sono evolte le cose. In realtà era già forse la Starship SN2 che sarà deputata a fare questo primo salto di 20 km per vedere che la Starship possa volare in maniera controllata. Chiaramente stiamo parlando di 20 km, quindi una quota molto bassa, ma che possa sollevarsi, librarsi senza perdere il controllo e riatterrare nel punto in cui è partita. E è un test molto, non solo è molto importante per l'affidabilità del, diciamo, per il controllo d'assetto di questo oggetto, ma anche per verificare i tre Raptor che in questo tipo di test saranno utilizzati, cioè che saranno accesi per molto molto tempo, perché per insomma supportare tutto un volo di per i 20 km di quota, insomma, devono essere testati estensivamente. E qual è la nuova data prevista per questo balzo di 20 km? Later this spring, quindi in tarda primavera, che comunque quindi diciamo giugno, bisognerà vedere come sempre se le promesse di Musk saranno giuste o sbagliate. Io non dico niente, lo sapete già più o meno. Però il resto dell'articolo è molto corposo, perché Musk è andato oltre, ha parlato nuovamente che lo step successivo chiaramente per la Starship sarebbe il primo volo orbitale, e ha sparato Musk che lui conta di farlo entro la fine del 2020, quindi entro la fine dell'anno. Qui Eric, il giornalista, anche lì ha detto: anche a me mi sembra un po' azzardato, anche perché per il volo orbitale si presuppone che ci sia anche il booster, perché vi ricordiamo che la Starship è solamente la parte superiore del razzo, e che diciamo è quella che sopravvive al rientro in atmosfera, mentre sotto c'è un primo stadio gigante, tipo un primo stadio a Falcon 9 gigante, che dovrebbe rientrare anche lui autonomamente. Però di questo primo stadio che servirà per il volo orbitale obbligatoriamente spinto da 31 o 37 motori Raptor, adesso bisognerà, anche questo è un po' un'incognita, non si è ancora visto niente. Però Musk ha tenuto a dire: quello su cui mi sto battendo e sto focalizzando tutte le energie in questo momento è ottimizzare, preparare e costruire una linea di produzione a ciclo continuo che possa produrre pezzi che vadano bene sia per la Starship che per il booster. Ma se avete visto il rendering, vi rendete conto anche voi che diciamo l'architettura di questo razzo è proprio pensato per poter utilizzare gli stessi elementi. L'elemento base è l'anello di acciaio 301, insomma questi anelli che vedete spessissimo adesso se guardate i video di quello che sta succedendo a Boca Chica o anche in Florida, che sono degli anelli alti 2 metri e di diametro 9 metri, che hanno una singola saldatura nel punto dove viene piegato l'anello, e quindi si fa solo una saldatura in quel punto lì, che rispetto diciamo al primo hopper, dove c'erano praticamente tanti pannelli attaccati insieme, è già un bel passo avanti. La Starship, quindi il pezzo superiore di questi anelli, ne ha 17, uno sovrapposto a quell'altro. Il booster ne avrà di più per supportare i serbatoi, che dovranno essere più alti, più capienti. Quindi diciamo che si tratta solo di, io dico solo, di fare uno stack più alto di questi anelli. Altro elemento che compone la Starship abbastanza critico è diciamo quella che si chiama la pressure dome, cioè la cupola che va a coprire, a sigillare il serbatoio. Questa non può, il processo produttivo di questa cosa, di questo elemento, non è ancora ottimizzato, e anche lì Musk sta dicendo che ci stiamo lavorando molto. Eric Berger ha potuto vedere in uno dei tanti capannoni che sono nel frattempo spuntati a Boca Chica come stanno cercando di cambiare il metodo di produzione di questa cupola, e addirittura ci sono degli ingegneri specializzati per l'analisi a raggi X delle saldature. L'analisi a raggi X delle saldature si fa normalmente in campo sia astronautico che anche aeronautico, per vedere che la saldatura non abbia imperfezioni, ma ci sono un gruppo di ingegneri che sta proprio studiando delle macchine apposta per fare le radiografie a queste grosse cupole nella maniera più veloce possibile. Attualmente sembra che per fare una di queste cupole, se proprio vanno di corsa, grosso modo ci si mette una settimana. Che voi dite: beh cavolo, una settimana è abbastanza poco. Non è poco, perché Elon Musk, lui cosa punterebbe a regime? In una settimana di fare una Starship intera, e E va ancora oltre, perché lui direbbe, ma se riuscissimo a ottimizzare il processo produttivo come voglio io voglio costruire una Starship ogni 72 ore. E come lo vuol fare questa cosa? Ci sono anche delle cose abbastanza concrete. Infatti all'inizio dell'articolo c'è un aneddoto in cui Eric spiega che Elon Musk il weekend del 23 e 24 febbraio, quindi tra domenica 23 e lunedì 24, a partire da una riunione chiamata da lui all'una del mattino, da un giorno all'altro ha deciso di assumere 250 persone, raddoppiando di fatto la forza lavoro che c'è a Boca Chica, che era di 250, adesso sono 500 persone. Quindi lui, ancora una volta, per lui, in questo articolo ci tiene a sottolineare, per me il processo produttivo deve essere ottimizzato per velocizzare le cose, e questo si sposa perfettamente con l'altra filosofia di Elon Musk, cioè provare, se si rompe, se esplode, fa lo stesso, riproviamo, ottimizziamo, se esplode no, va bene lo stesso. Ovviamente se ho una linea produttiva che mi permette di fare un elevato numero di razzi, posso provare tante volte e quindi posso iterare, migliorare fin quando non trovo il bandolo della matassa e riesco a insomma a raggiungere il mio obiettivo. L'obiettivo di Musk qual è? Ne parlavamo anche con Veronica quando ci siamo visti a Milano insieme a Mike qualche mese fa. Cioè il suo sogno di sempre è colonizzare Marte, quindi lui tutto quanto è partito da questo, voler colonizzare Marte. E anche se colonizzare Marte implica, non c'è bisogno di essere degli scienziati per capirlo, tutta una serie di problemi che non si sa quanto si finisce di elencarli, per Musk il primo problema è: io devo fare un razzo che mi possa permettere di portare tonnellate di roba, perché se io mi faccio... riesco a portare su Marte in sito... tonnellate di materiale, posso poi pensare di iniziare a colonizzare in pianta stabile, perché non posso dire, non è la ISS Marte dove posso andare e venire in poco tempo. No, io devo, il mio primo problema è riuscire intanto anche solo materiale, poi dopo pensiamo anche a caricarci degli esseri umani sulla Starship, però io voglio avere tante navi, tante Starship da poter lanciare per poter mandare tonnellate e tonnellate di roba su Marte, che è una condizione necessaria per parlare di colonizzazione di Marte, di poter mandare dei coloni in pianta stabile in maniera autosufficiente su Marte. Quindi lui fa anche l'esempio di quando si attraversava il mare con le prime navi a lunga percorrenza, che il problema era, sì, ok, la difficoltà della traversata in sé, ma anche pensare di portare la vitamina C per evitare che i marinai morissero di scorbuto durante insomma questa traversata. La stessa cosa, bisogna avere la possibilità di avere tutte le infrastrutture, tutti i materiali, tutto ciò di cui un eventuale equipaggio di coloni ha bisogno per Marte. Quindi leggete l'articolo e chiaramente stiamo parlando, lo dico molto bonariamente, di abbastanza di fuffaware in maniera abbastanza spinta, però l'idea di Musk è quella, ce la farà, bisognerà vedere soprattutto se è tutto bello, assumiamo 250 persone, facciamo centinaia di anelli di acciaio, chiaramente se ha i soldi per poter continuare a fare questa cosa qua, sono soldi suoi, quindi può farlo tranquillamente, però i soldi ci saranno, finiranno, e questo è quello che dobbiamo stare a vedere. Come spesso diciamo quando parliamo tra di noi, anche se lo dico ma il mio tono vi può sembrare polemico, cioè comunque è bellissimo questa cosa che stiamo vedendo, è appassionante, e cioè non vedo l'ora di vedere la Starship anche fare solo 20 km e riuscire a riatterrare da sola. Questo è quanto.
Quindi il punto di vista di Musk è da qualche parte bisogna pur cominciare, anche con le attraversate in mare, magari c'è il Kraken, magari c'è, però pensiamo alla vitamina C, pensiamo alle basi, partiamo da
esatto,
lì.
Esattamente questo.
E Veronica, in attesa di vedere la Starship che porta nello spazio gigabyte di tonnellate, anche noi di ISA, nel nostro piccolo, abbiamo mandato un inviato a intervistare i responsabili scientifici di un esperimento di una missione dell'ESA molto affascinante. Chi hanno intervistato e cosa ci raccontano? Anzi, chi ha intervistato e cosa ci racconta il nostro inviato?
Sì, l'avevamo anticipato giovedì scorso. Il nostro capo articolista Gianmarco Vespia si è recato in Slovacchia e ha intervistato qualcuno. Vediamo se la regia ci manda un contributo.
Ovviamente ho fallito clamorosamente, scusate, cerco di rimediare al volo.
Abbiamo un problema di audio, un momentino. Nel frattempo possiamo collegarci con.
Siamo in attesa del satellite.
Ciao Veronica, oggi siamo a Košice, presso il Dipartimento di Fisica Sperimentale, dove intervisteremo Jan Balázs, uno scienziato che si occupa della costruzione di un piccolo strumento che andrà nella prossima missione per Giove, JUICE, che partirà nel 2022. Andiamo a vedere.
Adesso ero impreparata io. Grazie Ricky. Quindi Gianmarco si è recato in Slovacchia. Ma perché in Slovacchia? Perché la Slovacchia fa parte dell'Unione Europea, ma non fa parte di ESA. Allora, innanzitutto spieghiamo che ESA ha un programma per attirare nuovi stati al suo interno, anche se non fanno, se fanno parte dell'Unione Europea o se non fanno parte dell'Unione Europea. Sapete che ESA e l'Unione Europea sono due cose diverse. Di ESA fa parte il Canada, per esempio. Quindi la Slovacchia fa parte di questo programma, si chiama PECS, che sta per Plan for European Cooperating States, e fa parte di questo programma dal 2015. Cosa significa far parte di questo programma? Significa dover portare a termine, dover ottemperare ad alcuni punti specifici che sono stati dettati da ESA, come per esempio avere delle aziende all'interno del proprio territorio che costruiscono componenti hardware per sonde spaziali di ESA, oppure fare ricerca e sviluppo per nuove tecnologie, ma anche solo fare attività divulgativa, per esempio. Allora, la Slovacchia fa parte di questo programma e per farne parte ha anche dovuto pagare però una quota di affiliazione. Per quanto riguarda questo paese in particolare, ha pagato 1,3 milioni di euro, sta pagando 1,3 milioni di euro annui ad ESA, poi ESA li restituirà al paese in questione in maniera a sua discrezione, cioè li distribuirà alle aziende o alle realtà che stanno appunto portando avanti uno di questi obiettivi. Quindi chi è andato a intervistare Gianmarco? Ha intervistato uno scienziato, un ingegnere, Jan Balázs appunto, che ha lavorato su uno strumento, lo strumento PEP della missione JUICE. JUICE partirà nel 2022 e arriverà attorno a Giove nel 2029 e avrà lo scopo di studiare Giove, in particolare i poli di Giove, quindi dovrà fare anche dei flyby appositi e delle manovre come farà Solar Orbiter per posizionarsi verticalmente, diciamo, rispetto all'equatore di Giove, e andrà a studiare tre delle sue lune, Callisto, Europa e Ganimede. Da notare il fatto che JUICE sarà il primo oggetto artificiale a orbitare una luna naturale, quindi un satellite naturale, che non sia la nostra luna, quindi di un altro pianeta. JUICE ha a bordo 11 strumenti e uno di questi è PEP, che sta per Particle Environment Package. In realtà questo strumento è composto da ulteriori 6 strumenti, ha 6 sensori al suo interno, di cui uno appunto sviluppato in Slovacchia sotto la supervisione di Balázs. Questo strumento andrà a rilevare particelle, cariche e non, quindi quindi ioni, plasma, elettroni, neutroni, tutte le particelle che riesce a, a trovare, e ha una forbice di sensibilità che va da un'energia minima di un milli electron volt fino a un mega electron volt. Queste misure le abbiamo già sentite parlare in merito con il CERN, no? Qualche anno fa, quindi i MEV, i famosi GEV e MEV. È stato fatto un test in Svezia di questo strumento, ma sono stati rilevati dei problemi di lettura quando lo strumento veniva, il sensore veniva investito da radiazioni di alto livello, quindi ad esempio i raggi gamma. Allora ci si è rivolti al Dipartimento di Fisica Sperimentale di Košice, perché lì era stato progettato un dispositivo che avrebbe potuto aiutare in questo senso. È un dispositivo che serve a distinguere le particelle che vogliamo misurare dalle particelle che non ci interessano, che non vogliamo misurare. Quindi va a limitare la quantità o il tipo o la direzione delle particelle e si focalizza solo su quelle che ci interessano. A Košice è stato progettato quindi questo primo prototipo. Dopo la richiesta arrivata da Kiruna è stato progettato un modello di volo che ha dovuto superare diversi test, perché un conto è fare uno strumento così, perché è giusto farlo, perché lo si vuole fare. Un conto è avere una missione su cui inserirlo con una serie di obiettivi, una serie di specifiche tecniche, e quindi i materiali sono stati, è stato costruito con materiali più resistenti, sono stati trovati dei difetti specifici per questa missione e quindi sono stati risolti. Perfetto, quindi è stato costruito questo modello di volo ed è stato spedito in Svezia per ulteriori test. Nel frattempo, in Slovacchia, il team di ingegneri ha avuto la possibilità di costruire un terzo strumento. Di solito si costruisce sempre un pezzo di ricambio per gli strumenti che vanno sulle missioni, perché non si sa mai. E non è raro che in realtà questo pezzo di ricambio alla fine sia davvero quello che va sulla missione, perché il flight proven, quindi quello spedito che teoricamente insomma va ad essere lanciato, viene costruito su richiesta con determinate tempistiche, con determinati valori. Poi si ha un po' più di tempo e l'esperienza acquisita con il flight proven e lo strumento iniziale, diciamo, per cui gli ingegneri riescono a costruire un po' più con calma e in maniera magari migliore anche lo spare, quindi il pezzo di ricambio. Può anche essere allora che questo strumento sia ancora migliore e l'ultimo, lo spare, il pezzo di ricambio, sia migliore di quello già spedito nei test. E non sarebbe la prima volta appunto che il pezzo di ricambio va a volare veramente. A cosa serve alla fine questo strumento? Serve a rispondere a delle domande relative al campo magnetico di Giove e all'interazione con le sue lune. Va a caratterizzare il campo magnetico di Ganimede. Sappiamo, grazie a Hubble, che Ganimede ha delle aurore polari, ha un minimo di ionosfera, solo che Hubble non era stato progettato per studiarle, quindi le ha viste a distanza, ha rilevato questa ionosfera a distanza, ma sapendolo adesso andiamo a costruire una sonda che va là e va a studiarle, magari va a fotografarle. Andiamo a studiare la composizione del plasma della magnetosfera di Giove, insomma tutto quell'ambiente di particelle che interagiscono, e andiamo a capire meglio l'interazione tra le lune di Giove e Giove stessa. Come avete visto forse nei primi minuti di video, insieme a Jan Balasch c'era anche un altro scienziato, il dottor Matkowiec. È uno scienziato che ha già fatto degli studi di astronomia, astronautica, ha studiato le radiazioni ultraviolette terrestri, ma in questo caso ha parlato più che altro del suo ruolo di divulgatore, che è uno degli obiettivi del programma PEX di ESA, appunto la divulgazione, che in Slovacchia manca perché appunto non avendo un progetto spaziale magari ci sono tante aziende che costruiscono cose per ESA, però manca la divulgazione, nessuno lo sa. Infatti sono stati anche molto felici di accogliere Gianmarco e noi abbiamo lasciato il video in lingua originale ma con i sottotitoli in italiano, perché in questo modo possono usarlo anche loro per fare divulgazione in Slovacchia. Abbiamo fatto questa scelta, insomma, senza sovrapporre voci in italiano. Questo divulgatore, il dottor Mackoviec, ha creato la piattaforma Space Lab, che va a facilitare attività divulgative in Slovacchia con tanto di possibilità di incontri, conferenze di specialisti, concorsi per studenti, quindi proprio si è dato parecchio da fare per creare questa attività divulgativa in quel paese. In quel paese che arriverà in ESA prima o poi? Non lo sappiamo, staremo a vedere. Per il momento ci stanno dando sotto anche con importanti contributi anche economici, quindi speriamo che in futuro o si prolunghi questo programma o prima o poi anche la Slovacchia entri in ESA.
Grazie Veronica, io consiglio doppiamente ai nostri ascoltatori di leggere l'articolo e di vedere il video dell'intervista per due ragioni. La prima è che Gianmarco ci ha lavorato letteralmente per settimane per prepararla, poi realizzarla e raccogliere e mettere insieme tutte le informazioni, anche con la collaborazione del nostro Marco Zambianchi per il montaggio del video. E poi perché sono proprio strumenti di questo tipo, come PEP di cui ci ha parlato Veronica, che rendono uniche le missioni delle sonde interplanetarie, perché queste missioni portano direttamente i sensori nell'ambiente in cui devono fare le misure, cioè nell'ambiente del corpo celeste che si vuole studiare, e sono osservazioni uniche che solo una sonda può fare, mentre per esempio con un telescopio anche spaziale possiamo ipotizzare di fare delle osservazioni ottiche ravvicinate, come peraltro ha già fatto Hubble negli studi su Ganimede, sulle aurore polari. Questo tipo di misure di campi e di particelle sono unici e si possono fare soltanto mandando una sonda. E l'intervista e il racconto di Marco ci danno un'idea di cosa accade dietro le quinte per la lunga preparazione, progettazione e validazione di questi strumenti, che si ha un'occasione soltanto di fare volare, cioè lo strumento, per quando arriva nell'ambiente di Giove, nell'ambiente da misurare, deve funzionare perfettamente. Ed è proprio il lavoro degli scienziati che ha intervistato Marco che ha reso funzionante questo strumento, cioè in grado di compiere il tipo di misure per il quale è stato progettato. Quindi compito a casa per i nostri ascoltatori, leggete questo articolo. Invece noi torniamo all'attualità strettissima, all'attualità di una o due ore fa, perché Ricky è stato annunciato il nome ufficiale, il nome proprio di una importante missione verso Marte. Quale?
Sì, stiamo parlando del rover che fino ad oggi era conosciuto solo come Mars 2020, un rover che visto dall'esterno è di fatto una fotocopia di Curiosity, perché insomma la piattaforma tecnologica e insomma la, come si dice spesso nelle macchine, la piattaforma di base è la esattamente quella. Ma no, proprio la chiamano adesso con tipo questa macchina è stata costruita sulla piattaforma e poi c'è il codice, proprio per capire insomma l'intelaiatura di base, quella di Curiosity, però avrà degli strumenti diversi, più sofisticati rispetto a quello di Curiosity. Ma veniamo quello che è successo oggi, che è stato annunciato il nome. Vediamo se mi funziona il rullo di tamburi. Ho sbagliato. Il nome per il nuovo rover che andrà su Marte, arriverà su Marte nel 2021 è Perseverance. Dunque, questo Perseverance era uno dei nomi arrivati alla fase finale del contest insieme a Vision, che era il nome supportato da Mike, per dire che lui non avrebbe, avrebbe, gli sarebbe piaciuto tantissimo vedere questo Vision 2020, perché era un po' un gioco di parole con il fatto che in America i 10 decimi di vista sono i 2020, ma non ha vinto. E per colpa di Mike, anche sul forum avevamo fatto una specie di sondaggio e Vision era il più gettonato. Siamo sicuri che per colpa di Mike la gente aveva votato Vision. Il secondo più votato sul forum era Ingenuity, ma non ha vinto. Il terzo più votato nel forum, Ingenuity votato anche da Veronica, vedo in questo momento.
Sì, poi ti dico perché.
Poi avevamo...
Voto però è segreto,
No, no, vabbè, no, esclusi i presenti. No. Poi avevamo Endurance.
Non il nostro.
Che non ha vinto. Avevamo Promise, che avevo ad esempio votato io, e che aveva votato anche, direi, Pasquale, che l'abbiamo in chat. E
io Vision poi... avevo votato.
Paolo aveva votato Vision. Poi abbiamo Perseverance, che ha vinto, e sul forum è stato votato da Maxi, quindi un utente ultra ultra storico di forum astronautico. Era stato votato da Ricky, che non sono io, è Ricky2048KSP, ed è stato votato da India Kilo 5, Juliet Charlie Foxtrot, quindi da tre persone. Poi avevamo Tenacity, votato dal nostro Pota, che non ha vinto, Clarity, Fortitude e Courage, che non era stato votato da nessuno. Quindi
nessuno ha avuto il coraggio di votare Courage.
Perseverance, che è stato un nome che è stato proposto da uno studente della Virginia delle scuole medie, tale Alexander Mather, e quindi nella breve descrizione che sto leggendo nel comunicato stampa, Perseverance rispecchia un po' quello che è lo spirito dell'esplorazione marziana, cioè che anche alla luce delle missioni precedenti si persevera nell'esplorazione del pianeta rosso per trovare le risposte che ancora ci lasciano dubbi su. Dei dubbi che riguardano il pianeta rosso. Come dicevo, Perseverance è programmato per il decollo nella seconda metà di luglio, e il caro Alexander è stato invitato con la famiglia ad assistere al lancio dal Kennedy Space Center, e la data d'arrivo prevista dovrebbe essere intorno al 18 febbraio del 2021, quindi sarà l'argomento principe della prossima stagione di Astronauticast, sicuramente. Quindi congratulazioni Alexander, go Perseverance, e vi go invito a se cliccate sul link della notizia c'è anche un breve video sulla ufficialità del nome di Mars 2020.
Noi invece perseveriamo nella nostra missione e siamo arrivati all'apogeo, il punto di mezzo, il punto più lontano, in cui vi ringraziamo e chiediamo il vostro contributo, ricordandovi che state ascoltando Astronauticast, il podcast dell'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, ISAA. È soltanto una delle iniziative di ISAA, che è un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle testate e delle tematiche relative allo spazio. Ringraziamo gli articolisti, cioè i volontari che scrivono sul nostro sito di notizie Astronauti News, scrivono le notizie di cui parliamo ogni settimana nel podcast. E ringraziamo anche voi che ci ascoltate. Se volete aiutarci, ci sono diversi modi per farlo. Il primo è che con un contributo in denaro, per esempio iscrivendovi a ISAA secondo le modalità indicate sul sito isaa.it, oppure facendo una donazione, una tantum o ricorrente, con il bottone di donazione invece sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ringraziamo anche i donatori di questa settimana, cioè Fiorello P, Giampaolo Frello, Lauretta D e Alessandro M, per i loro contributi. Ma anche senza contributi in denaro ci sono molte cose utili, molto apprezzate da noi, che potete fare. Per esempio condividere tutti i nostri contenuti, gli episodi del podcast, gli articoli di Astronauti News, i video del nostro canale YouTube Astronauticast e tutto quello che produciamo. Altrettanto utile è dare una valutazione, una recensione al podcast Astronauticast sul vostro aggregatore, sulla vostra piattaforma di podcasting preferita. Ugualmente apprezzato anche questo. Dimmi, Veronica.
Ringraziamo anche Raffaele Di Palma perché ci ha fatto notare che non l'abbiamo nominato, però lui si è iscritto, è diventato socio, e ha fatto una bellissima foto della tessera che, a proposito di ciò, due giorni fa sono state spedite le tessere e stanno già iniziando ad arrivare. Quindi preparate la vostra location, il vostro set fotografico e mettetele su Facebook o su Twitter taggandoci e con l'hashtag tesserisa. Tesserisa, che è orribile, però così è. E sì, sono già arrivate già un paio di foto molto belle, molto belle. Quindi quest'anno sta salendo il livello di difficoltà.
Abbiamo lanciato la nostra costellazione di tessere, 125 tessere abbiamo lanciato verso di voi, adesso si stanno disperdendo e stanno raggiungendo ciascuno di voi. Le potrete osservare la sera, poi vi diamo le effemeridi per osservare i passaggi. Mi raccomando di fare queste foto nel vostro tempietto astronautico, magari vicino ai modellini di spazio, le vostre patch delle missioni preferite. Modelli in Lego di veicoli spaziali, insomma, fate queste foto e taggateci. Ricorda, Veronica, l'hashtag?
Hashtag Tesserisa, come l'associazione ISA.
Benissimo. Tesserisa. Allora, attendiamo i vostri capolavori fotografici con la tessera ISA del 2020. Proseguiamo la missione con le rubriche a partire dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ti racconta le loro curiosità.
Intelsat 901 è un satellite un po' sconosciuto che è diventato famoso pochi giorni fa, il 25 di febbraio 2020. È diventato famoso perché è stato agganciato per la prima volta da un altro satellite privato, MEV-1, Mission Extension Vehicle 1, un satellite che, agganciandosi a Intelsat 901, ne prolungherà la vita operativa di 5 anni, mettendo a disposizione il suo sistema di propulsione e di orientamento nello spazio. Intelsat 901 è un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria, per telecomunicazioni in banda KU, che era stato lanciato quasi 19 anni fa, il 6 giugno del 2001, a bordo di un razzo Ariane 4 e posizionato appunto in orbita geostazionaria fino alla fine del propellente, che ha richiesto questa missione di estensione della vita operativa. Ma MEV-1 non è stato il primo veicolo spaziale ad avvicinarsi a Intelsat 901 e Intelsat 901 non è stato l'unico satellite Intelsat ad essere stato avvicinato. Olymp K è un satellite russo che è stato lanciato nel 2014. Olymp K è un satellite costruito dal ministro della difesa russo in collaborazione con l'agenzia federale FSB, che è il successore del KGB, cioè il servizio segreto sovietico. Questo satellite Olymp K era stato lanciato il 28 di settembre del 2014 su un razzo Proton e a partire dall'inizio di aprile del 2015 era arrivato in un'orbita geostazionaria che si trovava a metà strada tra una nostra vecchia conoscenza, Intelsat 901, e un altro satellite Intelsat, il numero 7, Intelsat 7. Nei 5 mesi successivi Olymp K aveva compiuto una serie di manovre molto sospette, culminate nell'avvicinamento a circa 10 km di distanza da questi due satelliti Intelsat. E viste le agenzie che hanno costruito Olymp K, è venuto a tutti quanti il sospetto che si sia trattato di manovre di spionaggio, perché Olymp K è un satellite di signal intelligence, cioè per l'intercettazione dei segnali elettromagnetici. E quindi si è avuto il sospetto che questa fosse anche la ragione dell'avvicinamento ai due satelliti Intelsat, il 901 e il numero 7. Ricordiamo che Intelsat 901 è il primo satellite della nona serie dei satelliti Intelsat. Ma non sono gli unici satelliti che Olymp K ha visitato in questa maniera così sospettosa e inopportuna. Perché pochi mesi dopo, quindi nell'ottobre ancora del 2015, Olymp K aveva avvicinato un altro satellite Intelsat, il 905, e tre anni dopo, nel 2018, Olymp K, con un'altra serie di manovre, si era avvicinata anche a un satellite franco-italiano, Atena Fidus, costruito da una collaborazione franco-italiana con uno scopo duale militare e civile. Anche in questo caso era un satellite di telecomunicazioni, quindi costruito anche con la collaborazione della nostra agenzia spaziale, l'ASI. Che cosa ha fatto Olymp K visitando tutti questi satelliti? Non si sa, ci sono soltanto dei sospetti, e all'epoca di questi passaggi ravvicinati i gestori di questi satelliti, quindi sia Intelsat che le autorità francesi, avevano protestato vivamente con le autorità russe, in particolare i gestori del satellite Olymp K, senza però avere alcun tipo di riscontro, alcun tipo di risposta, cosa che naturalmente ha infittito i sospetti. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. Proseguiamo la missione con la rubrica dei link della settimana, e mi piace cominciare, visto che sono Nonno Apollo, ci sono degli altri link, quindi cominciamo con un link che riguarda una missione Apollo, in particolare missione Apollo 16. È diventata famosa la missione Apollo 16, il Grand Prix, cioè quel giro che l'astronauta John Young fece da solo ai comandi del Lunar Rover per valutarne le prestazioni e per spingerlo vicino alla velocità massima. L'astronauta Charlie Duke girò con la cinepresa un video su pellicola, ormai disponibile da molto tempo anche online, e un appassionato di elaborazioni video e di spazio ne ha fatto una rielaborazione in cui ha estrapolato questo video portandolo alla risoluzione di 4K con un processo di elaborazione grafica, 4K a 60 fotogrammi al secondo, per darne una resa molto migliore, molto più spettacolare di questo video, che ha una nitidezza maggiore dell'originale. Naturalmente si tratta di un'interpolazione grafica, e oltre a estrapolarlo a questa risoluzione maggiore, lo ha anche stabilizzato in modo da vedere meglio le manovre spericolate di John Young sulla superficie lunare. Quindi prendete il vostro televisore da 102 pollici a 4K e vedetevi, godetevi questo video di circa 3 minuti alla risoluzione di 4K a 60 fotogrammi al secondo, con l'audio originale delle comunicazioni radio degli astronauti in quei momenti. Il prossimo link riguarda un argomento di cui abbiamo già parlato, Ricky.
Sì, dico solo una cosa al volo di Denis Skiraev, che è l'autore del video che hai detto tu, Paolo, che in questa settimana è molto cresciuto in popolarità, e nel suo canale YouTube trovate anche dei video d'epoca ricostruiti con la stessa tecnica di interpolazione dei fotogrammi. Ce n'è uno di New York del 1911 che, se lo guardate, è bellissimo, perché vedete queste immagini di New York con un frame rate, una risoluzione di un film d'adesso,
iperrealistiche quasi.
Sì, sì, vi sembra di vedere un film in costume, ma è in
anche
realtà...
quello il primo film dei fratelli Lumière.
Sì, sì, quello è stato il suo primo video, e poi dopo ci ha preso gusto, speriamo che continui così. Invece io, prima di riportare un attimo su Marte, volevo chiedere a Veronica, che abbiamo lasciato in sospeso una cosa: perché aveva buttato Ingenuity?
Allora, non mi piaceva, ma non è che ce ne fossero moltissimi altri che mi piacevano, perché Ingenuity viene spesso tradotto come ingenuità, e invece vuol dire ingegno, e allora ho pensato, se lo chiamano Ingenuity, questa parola rimarrà nella testa e più gente si ricorderà ingegno e non ingenuità. Ecco, tutto qui.
Quindi, benissimo. Era un desiderio della prof di astro italiano.
Bravo, esatto, esatto.
Di astro inglese, anzi.
Sì, la nemica di False Friend.
Sì.
Invece, allora, dicevo, ritorniamo su Marte, ritorniamo su Curiosity, perché recentemente è stato rilasciato un panorama a 360 gradi che su YouTube potete trovare sia nella versione, diciamo, interattiva, cioè che potete muovere a piacimento secondo quello che volete vedere, oppure una versione con narrazione e con la spiegazione dei punti di interesse di tutta la scena, che è quella che state vedendo in questo momento se ci state seguendo a video. E praticamente è stata una sequenza di fotografie che è stata fatta scattare a Curiosity il 24 novembre, quindi durante il Thanksgiving, quindi non essendoci diciamo personale a pieno regime al JPL, hanno detto: beh, facciamo che Curiosity per un attimo rimane fermo e si fa tipo la bellezza di migliaio di scatti. Sì, nella didascalia si parla di 1000 scatti per fare questo panorama a 360 gradi, e alla fine è venuta fuori un'immagine che, pensate, è a 1.8 miliardi di pixel, quindi veramente penso che sia il panorama marziano a più alta risoluzione sino ad ora disponibile, o poco ci manca. Quindi potete gustarvi sia la versione narrata sia la versione che potete navigare voi stessi, magari se avete anche qualche visore in realtà virtuale potete immergervi completamente nel punto di vista di Curiosity.
Beh, Altec o altre agenzie potrebbero utilizzarla come sfondo, potrebbero sostituire lo sfondo che hanno attualmente per la zona di terreno marziano, no? Sapete che in Altec, quando siamo andati a fare quel test con i visori, ci hanno portato nell'area con il terreno marziano, e sullo sfondo attaccato al muro c'era questo mega panorama, sempre credo scattato da Curiosity. A questa risoluzione, a questo punto, si può aggiornare. Megapost.
Sì, Veronica, rimaniamo con te perché c'è un ultimo link questa settimana.
Esatto, sì, ho inserito nei link della settimana il video che trovate anche nell'articolo di cui abbiamo parlato prima, quindi dell'intervista a Jan Balázs in Slovacchia, e qui trovate nei link della settimana trovate il video di YouTube di cui parlavamo.
E per una settimana che finisce ne inizia un'altra, e vediamo quali appuntamenti ci aspettano in questa settimana spaziale dalla nostra Astronautica Agenda.
Bene, scusate un attimo che carico il calendario, l'Astronautica Agenda che non aveva aperto. Eccoci qua, abbiamo domani, venerdì 6 marzo, il lancio da Kourou, quindi in realtà stanotte alle 2.33 ore italiana, del satellite Falcon AI2, che è un satellite per l'osservazione terrestre degli Emirati Arabi. Era stato spostato in più di un'occasione, vediamo se stanotte sarà la volta buona. Il lanciatore è un Soyuz STA. Sabato 7 abbiamo il lancio della Dragon CRS-20, che direi che è al suo terzo volo questa capsula. E il decollo è previsto dal Kennedy Space Center, anzi da Cape Canaveral, al Launch Complex 40, quando in Italia saranno le 5:50 del mattino. Il vettore è un classico Falcon 9 e segnaliamo che su questa Dragon c'è la piattaforma Bartolomeo, che è un esperimento che ha tanto di Italia al suo interno. Ci saranno, vedrete che ci sarà occasione che ne riparleremo. La Dragon dovrebbe essere catturata, installata alla ISS lunedì 9, quindi diciamo dopo i due classici giorni di volo, e le manovre di installazione saranno come al solito seguite su NASA TV intorno a mezzogiorno, da mezzogiorno a 1:30 di lunedì 9, ripeto. Andando a martedì 10 abbiamo un lancio di un lunga marcia, che era già stato spostato perché era stato cambiato addirittura il lanciatore, che prima era un lunga marcia 3C e adesso è passato a lunga marcia 3B. Il satellite è un Beidou, quindi si tratta della costellazione per la geolocalizzazione cinese, quindi l'equivalente del GPS, del GLONASS o di Galileo, chi più ne ha più ne metta. Nient'altro da segnalare fino alla prossima puntata di Astronauticast giovedì prossimo, quindi vi aspettiamo il 12 marzo per Astronauticast puntata, che non mi ricordo qual è quella di oggi.
Puntata 20.
Puntata 20, perché oggi è la 19, quindi a presto.
Un numero tondo. Noi invece ora accendiamo il motore per il rientro in atmosfera e concludiamo questa missione. Concludiamo salutando i podnauti di questo equipaggio che mi ha assistito. Salutiamo Veronica Rimondini da Verona.
Un saluto da parte mia, Veronica da Verona. Ci sentiamo e ci vediamo giovedì prossimo.
Salutiamo anche il Podcon, il podcast controller di questa puntata, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ne approfitto per solidarizzare con Luca Albar, che sta dicendo: sto provando a scaricare le foto usate per fare il fotomosaico. In effetti il server per scaricare le foto di Curiosity non è mai stato particolarmente veloce, quindi in bocca al lupo e tanta tanta pazienza. Ciao a tutti, grazie per averci seguito e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!
A giudicare del bitrate penso che la sto scaricando direttamente dal rover.
Sì, infatti.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. L'agenda invece, l'Astronautica Agenda, con tutti gli appuntamenti dello spazio è sul sito agenda.astronautinews.it. Fino alla prossima puntata invece, ad Astra!